Newsline Sera.
18.45, una buona serata a Domenico Guarino, bentrovati, le notizie della Newsline serale, i fatti del giorno, gli approfondimenti, le interviste in diretta. Apriamo con la cronaca. Un'agenzia giunta poco fa in redazione ci avverte che una studentessa di 19 anni è caduta da un terrazzo di un albergo di Firenze in Piazza Indipendenza, nel centro storico di Firenze. La giovane è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Careggi, dove è ricoverata in gravi condizioni. Tra le ipotesi, non si esclude che si tratti di un gesto volontario. La giovane in gita scolastica nel capoluogo toscano, secondo una prima ricostruzione intorno alle 14, sarebbe precipitata appunto da un terrazzo posto al terzo piano dell'hotel. È scattato l'allarme sul posto, sono intervenute un'ambulanza e la pattuglia della polizia. La politica, in vista delle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, si susseguono i sondaggi che sembrano confermare una tendenza. Il centro-sinistra vincerebbe, staccando il centrodestra di quasi una ventina di punti, con una mobilità di voto tutta interna alle coalizioni. Ma sentiamo i dettagli nei servizi di Raffaele Palumbo.
I sondaggi, come è noto, forniscono una tendenza possibile e vanno presi con le molle. E così i sondaggi pubblicati in questi giorni per anticipare le elezioni regionali di ottobre parlano e ci raccontano di un campo largo che supera il 57%, a fronte della coalizione di centrodestra ferma al suo tradizionale 40%. Qui la differenza tra i candidati proposti alle ultime tornate elettorali continua a spostare pochi voti, ma andiamo a vedere nel dettaglio. Ottima la tendenza del PD, dato al 35%, e molto interessanti anche i risultati di Alleanza Verdi e Sinistra da una parte e della lista civica Casa Riformista dall'altra, entrambe all'8%. Il Movimento 5 Stelle continua invece la sua discesa, restandosi tra il 5 e il 6. Per quello che riguarda del centrodestra invece destano interesse i risultati di Fratelli d'Italia, partito della Presidente del Consiglio, che in Toscana frenerebbe la sua ascesa attestandosi tra il 20 e il 23, lontano dunque da quel 27% delle passate europee. Al contrario riprende quota Forza Italia, sfiorando, sempre secondo i sondaggi, il 10% e finendo così per doppiare la Lega. Già la Lega, evidentemente la cura Vannacci, responsabile della campagna elettorale in Toscana, lo sta funzionando. Basti solo pensare che la Lega, che può sperare in un misero 6%, alle passate regionali aveva sfiorato il 22%. Sarebbe un tracollo inappellabile. Infine, amara sorpresa per Toscana Rossa, la coalizione di Fondazione Potere al Popolo è Possibile, che sostiene la candidatura di Antonella Bundu, data tra l'1,5% e il 2%.
E vi ricordiamo che in vista delle elezioni regionali si susseguono anche sulle nostre frequenze e naturalmente sui canali cross mediali i candidati alla prossima tornata elettorale. L'altro ieri è stata la volta proprio di Antonella Bundu, Toscana Rossa. Domani invece sarà ospite nei nostri studi dalle 8:35 alle 9 governatore uscente della Regione Toscana, ricandidato per il centro-sinistra. Va a dire Eugenio Giani per il centrodestra, invece dopodomani 26 settembre Alessandro Tomasi. Questo per quanto riguarda appunto gli appuntamenti relativi alle prossime elezioni regionali. A proposito di Giani e dei sondaggi, presidente Giani, ricandidato appunto del centro-sinistra, ha detto: vediamo quello che vediamo un po' in tutti i sondaggi in questi giorni, mi dà il senso di una stabilità del consenso, e quindi non è legata alla campagna elettorale ma alla fiducia per il lavoro che faccio, al di là di quello che è il momento più propriamente elettorale. Poi Gianni è tornato ad esprimersi in merito ai CPR, ha detto: sull'eventuale collocazione del CPR in Toscana non ho ricevuto alcuna comunicazione, lo so indirettamente da alcuni sindaci che hanno partecipato a sopralluoghi con funzionari al Viminale, e poi lo so da colui che probabilmente si propone come gran commissario delle vicende di governo, ovvero l'onorevole Donzelli, ha detto Gianni. Ha ribadito poi Gianni: rispetto molto Donzelli, con il quale ho condiviso l'esperienza sia del Consiglio Comunale di Firenze sia del Consiglio Regionale, per me c'è sempre simpatia, ma che Donzelli dica ve lo faremo in Toscana anche senza il consenso della Regione, mi sembra di rivedere il Donzelli di qualche anno fa, quando si poneva con quel piglio, quel decisionismo che a me sinceramente non piace. In testa ai toscani non c'è nessun nessun super commissario che decide cosa dobbiamo fare in Toscana. Sul CPR torna ad esprimersi anche il candidato del centrodestra, ovvero Alessandro Tomasi, che dice: siamo assolutamente a favore del CPR perché la sicurezza deve essere garantita soprattutto per i più deboli. Ogni giorno sulle cronache trovo una spaccata, un furto, una questione di spaccio alle cascine, alla stazione, in questi quartieri che erano quartieri vivi, vissuti dai fiorentini. È giusto che una donna possa attraversare un parco senza sentirsi sicura, sentendosi sicura. Questo dice Tomasi, per cui chiede il CPR. E a proposito invece dei sondaggi, Tomasi dice: noi possiamo vincere, noi, cioè centrodestra, possiamo solo crescere raccontando il nostro programma. Peraltro, ha detto sondaggi, io non ho mai avuto un sondaggio favorevole, ha detto Tomasi. Questo è quanto riguarda il centrodestra. Per quanto riguarda invece la sinistra, dicevamo della cantinata Antonella Bundo, che anche oggi è tornata a ribadire il proprio no secco qualsiasi CPR Toscana Rossa, che questa sera abbiamo ospite nel nostro spazio elettorale, in cui stiamo sentendo i vari responsabili o segretari delle liste dei partiti che concorrono alle elezioni regionali. Buonasera a Giulio Cappelli, grazie di essere con noi.
Buonasera a lei e a tutti quelli che ci ascoltano.
Cominciamo proprio da questo tema del CPR. Perché voi siete contrari?
Beh, sostanzialmente perché abbiamo tutta un'altra idea di sicurezza rispetto a quella propugnata dalla destra e dal centro-sinistra, che spesso si allineano anche se apparentemente stanno su due schieramenti differenti. L'idea di sicurezza che propongono è quella di una repressione, una ghettizzazione delle marginalità e una progressiva espulsione della povertà dalle città, che genera ancora più un problema all'interno dei tessuti sociali periferici e crea un ulteriore inasprimento delle condizioni di vita, a cui si risponde ancora con maggiore repressione. È un circolo vizioso che lede la dignità delle persone che purtroppo si trovano in delle condizioni svantaggiate, lede il tessuto sociale dei quartieri che si trovano ad essere sottoposti a una pressione fortissima di situazioni di disagio, e crea appunto questi fenomeni degradanti come quelli dei CPR, entro cui si cerca di nascondere i veri problemi dell'attuale situazione riguardo le marginalità sociali, che dovrebbero essere affrontate con un tutt'altro paradigma, cioè quello di cercare di comprenderne le radici profonde e offrire soluzioni concrete. Specialmente se parliamo di migrazione, noi parliamo di persone che sono soggette a forti limitazioni per l'accesso a metodi legali di permanenza nel territorio dello Stato, che a sua volta genera difficoltà nel trovare lavoro, che a sua volta genera marginalità e, come le dicevo all'incipit di questo discorso, genera esclusione, e quindi torniamo lì. Non c'è una soluzione politica.
Allora, chiaro, molto chiaro. Per quanto riguarda invece il tema dei sondaggi che affrontavamo prima, il risultato che viene attribuito a Toscana Rossa non è particolarmente entusiasmante, immagino anche per voi. Li ritenete attendibili e soprattutto come lo spiegate?
Ma i sondaggi lasciano il tempo che trovano in questa fase. Noi assistiamo invece a un grande ritorno del protagonismo delle persone che tornano a preoccuparsi della cosa pubblica. L'abbiamo visto con lo sciopero generale del 22, e una richiesta di rappresentanza da parte di milioni di cittadini che non trovano le risposte nella politica che oggi pretende di rappresentarli. Noi siamo un'alternativa concreta e abbiamo tutte le carte in regola per smentire i sondaggi, che spesso sono fatti più per orientare le persone che per realmente dare una fotografia del paese.
Veniamo ai temi, i temi qualificanti del programma di Toscana Rossa. Quali sono?
Beh, sicuramente il tema del lavoro è un tema che è centrale per l'azione politica che noi portiamo avanti quotidianamente, sia a Firenze che in Toscana, che un po' in tutta Italia, per le organizzazioni che fanno parte di questa lista. Il tema del lavoro si lega a un lavoro dignitoso e stabile, per questo proponiamo un grande piano di internalizzazione dei servizi pubblici, che spesso sono dati con appalti a ribasso, che permettono di lucrare sulla pelle dei lavoratori. Parliamo di un lavoro che debba essere dignitoso anche e soprattutto nei distretti toscani, e noi tendiamo molto a ribadire la condizione in cui versa oggi il distretto tessile di Prato e l'inerzia che ha sia, come abbiamo visto per i recenti fatti di cronaca, l'amministrazione comunale di Prato, legata a doppio filo con l'imprenditoria del tessile, sia la regione che non ha sviluppato un piano per cercare di far emergere l'enorme sfruttamento che c'è nel settore tessile pratese, ad esempio. Ma quando parliamo di lavoro parliamo anche di sicurezza sul lavoro, sempre purtroppo parliamo anche del caso di Luana Dorazio e delle norme che possiamo fare per riportare come i suoi genitori, sottoscrivendo la legge di iniziativa popolare per gli omicidi sul lavoro, vorrebbero rendere di nuovo un tema centrale, anche per rafforzare il PISL, per esempio, che è l'ufficio regionale dell'ASL per il controllo sulle condizioni di lavoro. Parliamo di sanità e parliamo di una sanità territoriale che ritorna alla sua centralità e non più una occasione per i privati di spolpare servizi sia di diagnosi che di assistenza. Parliamo di pace, che sono che in questa fase, come dicevo all'inizio del discorso, quando mi ha chiesto dei sondaggi, parliamo dell'attuale stato della regione Toscana come un hub di guerra militare. L'abbiamo visto oggi con i lavoratori di Livorno che impediscono l'attracco delle armi dirette ad Israele da parte degli Stati Uniti d'America. Questa è la regione che vogliamo, una regione che parla di pace, che si impegna per la pace e non come quella di Gianni, che si limita a qualche proclama senza fare un accidente di concreto per fermare le guerre e soprattutto il genocidio che si sta consumando in Palestina.
Grazie Giulio Cappelli, Toscana Rossa, buona serata.
A lei, arrivederci.
Controradio Newsline Sera.
A proposito per l'appunto lo ricordava Cappelli, Toscana Rossa, la vicenda di Livorno, la prefettura di Livorno, abbiamo parlato anche ieri, no? In collegamento in diretta all'assemblea degli USB proprio al porto di Livorno, la prefettura è tornato con una nota in pomeriggio a ribadire che a seguito dell'interlocuzione con la componente autorità nazionale, in particolare con la rappresentanza diplomatica statunitense proseguita ad oltranza anche nella mattinata e fino al primo pomeriggio di oggi, è stato confermato che la nave SLNC 7 non approderà nel porto di Livorno per lo scarico del materiale trasportato. Il prefetto Giancarlo Dionisi ha richiesto alle organizzazioni sindacali perciò la cessazione del presidio in atto presso lo scalo portuale, presidio che però sta proseguendo, alle notizie che abbiamo. Naturalmente si tratta di discutere appunto se prestare fede o meno a quello che sono le notizie ufficiali. Peraltro già appunto ieri si era diffusa la notizia che la nave sarebbe rimasta in rada a Livorno, ad Arsena, ma non sarebbe attraccata al porto. È stato invece rilasciato poco prima delle 12 di questa mattina, dopo aver firmato il verbale di polizia, il ragazzo fermato dalle forze dell'ordine davanti al consolato statunitense di Firenze, dove questa mattina si è svolta una manifestazione studentesca non preavvisata. La protesta è proseguita con un sit-in, cui si sono aggiunti alcuni insegnanti e cittadini rappresentanti di Sudcobas e del collettivo ex GKN, che ha dato un appuntamento per questa sera in piazza Dalmazia alle 20:30. Le proteste di queste ore sono in solidarietà con le navi della Global Smooth Sottiglia aggredite a largo di Creta. A organizzare la mobilitazione di questa mattina, gli studenti del collettivo K1 del liceo Machiavelli Capponi insieme a quelli del liceo artistico di Porta Romana, che hanno scioperato e improvvisato un corteo. I partecipanti sono diretti verso il consolato, dove l'area già protetta da transenne era presidiata dalla polizia. Alcuni studenti avrebbero cercato di forzare il blocco. Sentiamo Francesco, il ragazzo fermato, intervistato da Chiara Brilli.
Abbiamo visto, sono stati bombardamenti, gli 11 bombardamenti alla Global Smooth Flotilla da parte di Israele, e la prima cosa che c'è stata la rabbia di questo attacco a 2 giorni dallo sciopero generale in tutta Italia, e quindi abbiamo deciso di chiamare lo sciopero a scuola. C'è stato un picchetto fino alle 9:30, dopodiché ci siamo mossi verso il consolato americano, dove la polizia ci ha spinto a terra. Io sono stato spinto a terra dal collo e poi atterrati addosso a un palo di segnalazione stradale, schiacciato sul palo. Dopodiché mi hanno tenuto in stato di fermo per circa 2 ore, finché non mi hanno lasciato andare. Ora siamo in sit-in pacifico, perché vogliamo denunciare appunto la complicità del genocidio, la complicità degli Stati Uniti con il genocidio che sta avvenendo a Gaza e con gli attacchi alla missione umanitaria civile più importante degli ultimi decenni. Per noi, come dicevamo due giorni fa, il tema è chiaro, è spezzare la routine dell'indifferenza, spezzare quei ritmi che ci impongono di stare in silenzio e continuare a lottare senza avere alcuna paura di denunce, senza aver paura della polizia, senza aver paura di qualsiasi ripercussione, perché quando noi lottiamo, mentre noi lottiamo, mentre noi facciamo le manifestazioni, gli scioperi, a Gaza le persone continuano a morire. Quindi siamo determinati e dobbiamo esserlo per continuare a lottare.
Sono stati avviati accertamenti di polizia per verificare se il deltaplano in volo sul corteo per Gaza, Calenzano, Firenze, ne parlavamo ieri proprio con la persona che lo guidava la mattina del 22 settembre, fosse autorizzato, potesse comunque in qualche modo sorvolare l'area della manifestazione, cioè se avesse il titolo a farlo, in particolare sotto il profilo delle ragioni di sicurezza pubblica. Verosimilmente sarà coinvolta l'ENAC, l'ente nazionale preposto all'aviazione civile, per chiarire appunto la questione. Il pilota del velivolo con i colori dell'arcobaleno, simbolo della pace, come ci raccontava ieri, avrebbe scattato dall'alto delle foto del corteo. Questo per quanto riguarda la vicenda di Calenzano. Sempre invece sulla manifestazione fiorentina di ieri per Gaza, al vaglio degli investigatori, si sono filmati, pubblicati sui social per individuare chi ha lanciato i sassi durante una fase del corteo, ovvero davanti alle officine Leonardo verso Campi Bisenzio. Sono registrati momenti di tensione con le forze dell'ordine.
Vuoi imparare il francese in versione originale? All'Institut Français di Firenze puoi, in un vero ambiente francofono. Save the date. Sabato 27 settembre, giornata porte aperte. Test di livello gratuiti. Esonero spese di iscrizione. Possibilità di vincere un corso di lingua partecipando ad attività gastronomiche. Sabato 4 ottobre, inizio di tutti i corsi in presenza. Info institutfrancais.it/Firenze.
Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci con The Factory PRD, Oxfam Italia, Arci Prato, Anpi Prato e Vernio presenta Storie rimaste in fondo al mare, le migrazioni dimenticate. Mercoledì 24 settembre al Centro Pecci. Alle 20 aggiornamenti, dialoghi e testimonianze per non dimenticare. Alle 21.30 proiezione del documentario Apnea. A seguire talk con alcuni dei protagonisti del documentario, gli autori e i registi Claudia Cataldi, Elena e Stefano Poggioni. Ingresso libero fine esaurimento posti. Info centropecci.it.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Qui c'è un'autostrada in A1, permangono rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. In A11 code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, verso Pisa coda per traffico tra Firenze Ovest e Prato Est. E arriviamo alle Fipili, rallentamenti nelle due direzioni tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Trovi inoltre code in uscita alla Strassigna a San Miniato provenendo da Firenze, rallentamenti in direzione mare tra Empoli Ovest e San Miniato. Siamo al traffico urbano di Firenze, restringimento di carreggiata per incidente con rallentamenti in via del Ponte Rosso. Prima di salutarci segnaliamo che la circolazione ferroviaria è sospesa sulla Faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi a seguito della segnalazione di alert del sistema di monitoraggio dei movimenti franosi. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Dicevamo della Sumud Flottiglia, dopo il recente attacco subito a sud di Creta, che ha coinvolto almeno 3 imbarcazioni, noi vi proponiamo la testimonianza di Niccolò Celesti, fotoreporter fiorentino, imbarcato come membro dell'equipaggio di una barca diretta a Gaza. Oltre a documentare come fotografo quello che accade, sta dando una mano nella traversata. Nell'intervista realizzata da Andrea Montigiani per TIF Controradio, ci racconta le ultime ore dopo l'attacco notturno, i giorni di viaggio, gli obiettivi, lo stato psicologico e fisico di chi sta partecipando alla missione umanitaria, dandoci uno spaccato ravvicinato di quello che sta accadendo in mare aperto verso Gaza in aiuto della popolazione palestinese.
Ieri sera intorno alle 10, 10 e un quarto, per la prima volta, oltre ai droni che ci girano intorno tutte le notti con le lucine verdi e rosse, che quindi ci davano fastidio psicologico, hanno iniziato a tirare, a alzare un po' il tiro e ci hanno tirato una decina di flashbangs, sarebbero delle cariche esplosive che provocano rumore e spostamento d'aria, e tra l'altro alle barche che ancora avevano le vele aperte, appunto lo spostamento d'aria ha strappato le vele. Non ci sono stati grossi danni, però insomma è un atteggiamento inaccettabile da parte di Israele. Abbiamo tra l'altro trovato una carica esplosiva su una delle barche, una carica inesplosa con un cavo che stanno cercando di recuperare e usare come prova. Almeno io gli ho proposto di non buttarlo a mare, ma di tenerlo, cioè di buttarlo a mare ma di legarlo, e quindi vediamo se riusciremo poi a dimostrare anche, diciamo, con la scienza forense che il mandante di questo attacco è Israele. C'era un drone UAV israeliano sopra le nostre teste tutta la notte. Lo potete trovare anche su Flight Radar, che è un'applicazione per monitorare i voli e degli aerei sopra insomma, dove siamo. E quindi niente, insomma, una giornata che è cominciata così. Le chat sono intasate dai commenti, chi è più sconvolto, chi è meno sconvolto. Il concetto è che si va avanti, siamo sempre in direzione Gaza. Abbiamo rallentato ovviamente un po' stanotte, abbiamo tolto le vele, ora si ricomincerà. Ora dovrebbe arrivare tra l'altro un bel vento, quindi speriamo di fare una bella veleggiata almeno. E poi sì, e poi probabilmente da stanotte risuccederà, ricominceranno probabilmente. E quindi niente, siamo qua. Non si può fare molto quando sei in barca, non puoi scappare da una parte all'altra, non ti puoi riparare un granché, parte sotto coperta, si sta a vedere quello che avviene. E aspettiamo che il governo faccia qualcosa?
Tra qualche giorno inizieremo a entrare in acque arancioni, come le chiamiamo noi, cioè che sono, diciamo, le acque dove noi pensiamo che la situazione potrebbe diventare più calda. La nostra barca si chiama Snap e si può seguire appunto sul sito della flottiglia. E siamo partiti dal porto di Augusta e poi siamo stati però in rada a Porto Palo, dove c'è stata la vera partenza, perché poi siamo stati in rada 3-4 giorni ad aspettare la flotta tunisina. Ecco. Io sono su una barca di circa 11 metri, una barca a vela di 11 metri, e qui siamo in 6. Siamo 3 persone della crew, di cui io faccio parte, e 3 ospiti, diciamo, partecipanti / attivisti della delegazione svizzera. Tutte le barche hanno una barca gemella. Siamo affiancati a Selvaggia, che è l'unico equipaggio composto da sole donne. Tra l'altro veleggiano in maniera eccezionale, vanno sempre velocissime. Noi a malapena riusciamo a stargli dietro, anche se abbiamo una barca più grande, e ogni barca ha una barca gemella proprio per potersi dare una mano, per poter avere una conversazione. Non abbiamo previsto e non prevediamo nessuna sosta in nessun paese, proprio perché tutti i paesi che andiamo a toccare, qui potremmo stare a toccare le acque territoriali, non sono paesi amici per noi. E si tratta della Grecia, si tratta della Libia, si tratta di Cipro, e sono tutti paesi dove è sconsigliato per la nostra missione attraccare, in quanto potremo poi avere dei problemi burocratici, che sono quelle cose classiche che i governi mettono in atto per poterci rallentare o addirittura bloccare. Ogni barca della flottiglia porta una quantità simbolica di scatole che sono state raccolte con una raccolta fondi apposta organizzata da Music for Peace a Genova, e che sono state portate a Augusta con un bilico e poi sono state distribuite tra le barche. Ovviamente queste sono quantità simboliche, è una possibilità di arrivare a Gaza. Il nostro è un messaggio umanitario, è una missione non violenta, è un'azione che vuole portare interesse mediatico e politico sulla vicenda.
In Italia nel 2023 sono aumentati dell'1,7% rispetto al 2021 gli over 65 non autosufficienti. I dati dell'INAPP scoprono le fragilità umane del sistema sanitario che, pur migliorando sull'assistenza domiciliare integrata, deve fare i conti con varie criticità. E il benessere, dicono ancora le statistiche, non va più di pari passo con la longevità, diminuita soprattutto per le donne. Fondamentale sarà la legge quadro del 2023 sulla non autosufficienza, ancora da attuare. I particolari da Sandra Salvato.
Più over 65 e meno nati, un refrain che ormai suona come una pessima proiezione sui prossimi 25 anni, quando il nodo assistenza sarà la battaglia principale di tutti gli welfare territoriali, non meno della Toscana, che entro il 2050 vedrà un incremento del numero di anziani affetti da patologie croniche. Secondo dati Istat 2023, i non autosufficienti in regione sono 114.000, di cui gravi il 40%. Nel 2023 sempre sono stati accolti nel RSA 28.000 persone, mentre nei centri diurni 1.400, in tutto il 26% dei non autosufficienti, gli altri sono rimasti nella propria abitazione. Ed è proprio qui, sull'assistenza domiciliare integrata, l'ADI, che rappresenta il 30,6% dei servizi alle persone age non autosufficienti a livello nazionale, che il PNRR pare aver contribuito non poco a sostenere la maggiore pressione sul fronte sanitario. La fotografia scattata a giugno scorso dall'Agenas riferisce di un incremento significativo della cura domiciliare integrata come percentuale di distretti sanitari con almeno un erogatore pubblico o privato. Prima del piano erano 650.000 gli anziani assistiti a casa, mentre nel 2023 si passa a 1,17 milioni di pazienti, circa l'8,4%, con il 59% di interventi prestazionali, le visite insomma, e il 41% di cure mirate sulla specifica patologia della persona. Ma per una fragilità riparata ne rimangono aperte altre sul fronte operativo, ancora troppo pochi gli operatori e gli infermieri a disposizione, senza contare le condizioni socio-economiche svantaggiate di alcuni pazienti e mutamenti nelle strutture familiari. Il 36,2% sono persone sole.
Comune di Firenze ha annunciato le prime indagini tra San Nicolò e la Zecca per la rifunzionalizzazione della galleria sotto l'Arno. Il comune ha stanziato 10.000 euro per far partire rilievi topografici e studi morfologici a 5 metri sotto il livello del fiume. Dunque il tunnel, che dovrebbe favorire l'accesso dei flussi turistici inoltre Arno, potrà diventare una realtà? Beh, l'abbiamo chiesto a Francesca Lupo, di Sinistra Progetto Comune, consigliere del quartiere 1, e Sara Nocentini del Comitato San Nicolò.
Noi un anno fa ci siamo visti su queste rive, ci siamo fatti le stesse domande e l'impressione è che sia un altro annuncio. Nel frattempo c'è stato, ricordo, un consiglio di quartiere aperto a cui l'amministrazione evidentemente non ha potuto dire di no, che ha richiesto determinate cose per il quartiere, per il fiume, non certo il sottoattraversamento. Niente si era mosso, probabilmente, diciamo, se lo ci stiamo avvicinando alle elezioni regionali, bisogna dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, possibilmente senza concretizzare niente, e si dà il via a una campagna di rilievo. Da architetto, un rilievo del genere lo voglio prima della progettazione, non a progettazione avviata e a soldi stanziati, oppure a un certo punto di avanzamento dei lavori. Quindi c'è qualcosa che non torna proprio dal punto di vista del tipo di mandato e del tipo di, come dire, questi 10.000 euro sono associati a una campagna di rilievo topografico che non sembra esattamente la cosa più utile adesso. Quindi la sensazione è che in realtà non stia succedendo niente.
Sono gentile.
O magari non succedesse niente e noi saremmo contenti. Anche noi l'anno scorso ci siamo trovati qui un po' increduli, perché ogni tanto sulla stampa appaiono delle notizie di grandi trasformazioni che ci piovono sulla testa mentre facciamo veramente fatica a far capire di cosa avremo bisogno, e quindi ci troviamo a rispondere, diciamo, su priorità di altri. Lo facciamo dicendo che il tunnel non serve, non serve a San Nicolò, non serve all'Oltrarno, e anzi è pericoloso nella misura in cui diventa un modo per far in qualche modo agevolare il flusso turistico da quello che era il parcheggio dei pullman, che adesso è stato spostato all'Oltrarno. Ora, proprio in occasione del consiglio di quartieri aperto, e c'è stato un annuncio invece. L'annuncio da parte del presidente Gianni è che questo sarebbe stato un museo dell'acqua e non più un facile passaggio per l'Oltrarno. In quella sede noi chiedemmo al consiglio di quartiere e al comune di esprimersi sulla preoccupazione che un eventuale maggiore flusso turistico avrebbe danneggiato San Nicolò e l'Oltrarno. Abbiamo ricevuto attenzione, abbiamo ricevuto disponibilità a un monitoraggio di un progetto che ancora non esiste, ma non una presa di posizione. Noi chiediamo una presa di posizione a tutela del rione, della vivibilità del rione, di chi ci lavora e chi ci vive.
Sono 10 le ordinanze di custodia cautelare eseguite sulle 12 in totale in 10 province, tra cui quella di Firenze, nel corso dell'operazione nata da un'inchiesta sviluppata dai carabinieri di Borgo San Lorenzo tra il 2020 e il 2023 e che ha portato anche a 4 arresti in flagranza e a indagare complessivamente 32 persone. Nell'operazione odierna una delle persone arrestate è stata bloccata in Albania attraverso l'emissione di un mandato di cattura internazionale. Sequestrati sempre nel corso dell'indagine anche 2 chili di cocaina, 22 di marijuana e circa mezzo chilo di hashish. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, sarebbero stati 3 i gruppi dediti al narcotraffico con proiezioni transnazionali. Uno, composto esclusivamente da albanesi, sarebbe occupato dell'importazione di cocaina dall'Olanda verso l'Italia con cessione all'ingrosso. Un altro gruppo avrebbe esportato la cocaina da Firenze alla Svizzera, per lo spaccio al dettaglio, anche hashish e marijuana, svolto sia a Firenze che in altre province della Toscana, nonché il cantone di Zurigo. Infine, l'ultima organizzazione nata da una costola della prima era composta ancora una volta sulle albanesi, tra cui una donna che si occupava dell'importazione dalla Svizzera all'Italia di importanti quantitativi di hashish per lo spaccio al dettaglio. E a proposito di sicurezza, per la rigenerazione di via Palazzuola a Firenze noi stiamo facendo la nostra parte. Abbiamo detto più volte che questo progetto non può partire fino a quando si vedranno quelle cose che stiamo vedendo tutti i giorni in quella strada. Non è possibile vedere spacci alla luce del sole, gente sdraiata per terra. Bisogna portare la strada in sicurezza. Una volta riportata in sicurezza, state tranquilli che noi faremo la nostra parte. Questo è quanto ha dichiarato il presidente della Fondazione Cassa Risparmio Firenze, Bernabò Bocca, a margine di una conferenza stampa riguardo appunto al progetto di riqualificazione che era stato lanciato in pompa magna diversi mesi fa dalla Fondazione Cassa Risparmio in Firenze, che vedeva il proprio focus proprio su via Palazzuolo. Siamo determinati a andare avanti, ha aggiunto Bocca. D'altra parte il comune ha deliberato in giunta la firma della convenzione, rimane un tema però quello del degrado e della sicurezza. Bocca ha risposto a stretto giro la sindaca di Firenze Sara Funaro, che ha detto: per via Palazzuolo stiamo facendo il possibile, stiamo chiedendo da tempo il fatto di avere più agenti sul territorio. La nostra parte, ha ribadito Funaro, la stiamo facendo con l'assunzione degli agenti di polizia municipale. Non ci stiamo fermando, sono convinta su questo. Lavoriamo con la Fondazione Cassa Risparmio Firenze, che oltre alla necessaria presenza delle forze dell'ordine su quella via, la strada giusta sia proprio il progetto che stiamo portando avanti con la Fondazione. Oltre 140 opere, molte di loro in prestito da 70 diverse istituzioni e enti privati. Dal 26 settembre al 25 gennaio a Firenze celebra il Beato Angelico con una mostra doppia a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. L'esposizione dedicata all'artista, simbolo dell'arte del 400, che ha richiesto 4 anni di preparazione, affronta attraverso la produzione lo sviluppo e l'influenza dell'arte di Beato Angelico e dei suoi rapporti con i pittori come Lorenzo Monaco, Masaccio, Filippo Lippi e scultori come Lorenzo Ghiberti, Michelozzo, Luca Della Robbia, 70 anni dall'ultima monografica che risale appunto al 1955. Arturo Galanzino è il direttore di Palazzo Strozzi.
C'è grande fibrillazione, grande entusiasmo, attesa per quella che è già non solo la più importante mostra mai fatta sull'Angelico, ma probabilmente una delle più importanti mostre mai fatte sul Rinascimento. Sì, è frutto del lavoro di tanti anni, 4 anni di lavoro, 150 opere da 70 istituzioni, quindi ecco, è davvero un'occasione straordinaria per riscoprire questo genio assoluto, questo padre del Rinascimento, in grado di unire due epoche, il tardo gotico e appunto il primo Rinascimento. È un'occasione unica anche per vedere per la prima e ultima volta appunto questi capolavori riuniti, perché ci sono molte ricostituzioni di pali d'altare, ovvero pali d'altare smembrate nei secoli passati e vendute sul mercato internazionale, che oggi sono appunto nei grandi musei in giro per il mondo, che tornano a Firenze per ricongiungersi ai loro parenti, diciamo così, e quindi rivediamo queste pale d'altare per la prima volta ricostituite per quanto è possibile. E insomma, quindi questa è un'occasione davvero straordinaria per gli studiosi, per capirne di più sull'Angelico, su cui tante ricerche sono avvenute negli ultimi anni, e anche ovviamente per il grande pubblico. Si tratta veramente di rivedere, portate a nuova vita, questi capolavori.
Ha detto tante cose che si possono vedere per la prima volta, e forse per l'ultima tra queste quale possiamo segnalare?
Beh, dovessi scegliere una ricostituzione straordinaria, quella della Pala di San Marco, una committenza medicea per la chiesa appunto omonima di San Marco, vicino al convento, e lì dei 18 pezzi esistenti, sparsi in 9 istituzioni in giro per l'Europa e l'America, siamo riusciti a portarne 17, quindi quasi tutti tranne uno piccolino che purtroppo non poteva muoversi per ragioni conservative. E quella davvero è un'occasione straordinaria, scuso se mi ripeto, se mi ripeto sempre con questi aggettivi così eclatanti, ma davvero siamo di fronte a qualcosa di che poteva sembrare irrealizzabile.
Nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino torna un parco di musica ed altre storie. Un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro. Da giugno a settembre. Promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it. Sabato 27 alle 16 apparizioni del parco, spettacolo di teatro itinerante a cura della compagnia teatro Dalmaviva. Alle 18 The One Game, il gioco di Mozart, uno spettacolo di 20 lucenti, regia e scrittura scenica a cura di Manu Lalli. Domenica 28 alle 16 apparizioni del parco, spettacolo di teatro itinerante a cura della compagnia teatro Dalmaviva. Alle 18 grande chiusura con il Firenze Jazz Festival con Silvia Bolognesi in The Jungle Duck, progetto dedicato a Duke Ellington con Achille Succi.
Oltre ai libri c'è For Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su forglobe.eu, progetto finanziato da Regione Toscana, PRFSE più 2021-2027. Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez e Premio Ernesto De Pascale.
Attenzione, scadenza iscrizioni, prorogata al 29 settembre. Non perdere quest'occasione e vai su www.rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor BEC Speakers.
MITA, Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo. Controradio.
Ventitré. Allora, la storia di questa sera è la storia di un rapporto quanto mai complicato, almeno nel senso, noi l'abbiamo sempre raccontato come complicato, però c'è questa indagine che è stata presentata e che sarà diffusa poi in occasione della Convenzione Nazionale di Studi delle ACLI a Firenze dal 25 al 27 settembre, un'indagine che sostanzialmente dice: i giovani italiani non sono indifferenti alla politica. Buonasera a Raffaella Di Spensa, già grazie di essere con noi. Allora, da dove viene questo risultato? È in qualche modo sorprendente, no? Perché tutti descrivono i giovani italiani un po' disillusi, soprattutto distanti dai temi della politica.
Ma allora, noi abbiamo realizzato questa intervista su un campione nazionale, quindi con appunto una metodologia di interviste telefoniche, quindi rappresenta, diciamo, un po' la popolazione giovanile, tant'è che ai questi ragazzi è stato chiesto di autocollocarci dal punto di vista della loro diciamo della loro appartenenza o comunque delle loro idee su un asse da destra fino a sinistra. Quindi diciamo loro si sono autocollocati su questo versante e hanno dato le loro risposte. In particolare il tema che noi le abbiamo sottoposto non è, è diversificato in più ambiti. Il primo è l'interesse per l'attualità politica e sociale. E sono venute fuori una serie di tematiche che di interesse che i ragazzi appunto hanno in qualche modo selezionato, dove al primo posto troviamo ad esempio il tema del salario minimo. Quindi il tema del lavoro, la preoccupazione del lavoro, perché appunto era lavoro inteso come salario minimo, cioè la preoccupazione di un lavoro che oggi rischia di non dare abbastanza delle opportunità, no? Anche in termini economici e comunque di prospettive ai giovani. E quindi è stato individuato come il punto più su cui sono più sensibili i ragazzi, a prescindere dalla loro collocazione, cioè tutti quanti sostanzialmente hanno individuato questo come punto principale. Segue il tema del cambiamento climatico, questo ovviamente ci stupisce di meno, però quello che ci può anche un po' far pensare di più è il tema della salute mentale, che anche questo si trova a dei posti piuttosto alti, no? Quindi ci dice anche questo di un modo di rapportarsi a temi di tipo diciamo strategico, di quelli che potrebbero essere temi di un'agenda politica, però di porsi in un punto di vista molto legato alla propria esperienza personale, alle proprie preoccupazioni e alla concretezza anche della propria vita. Ecco, quindi in questo senso sì, c'è una preoccupazione politica, ecco.
Possiamo dire che i giovani italiani non sono distanti dalla politica, forse la politica è un po' distante dai giovani.
Questo lo possiamo confermare sicuramente anche noi con la nostra
è una amara verità, un gioco facile, diciamo.
È un gioco facile, esatto, però è una domanda che è indispensabile fare, no? Ovviamente quando si fa questo tipo di rilevazioni, e quindi comunque viene la conferma di una problematica di fiducia nei confronti delle istituzioni, e viene fuori una sostanziale fiducia anche nei confronti di quelli che sono un po' i leader che incarnano in qualche modo, no? I ruoli appunto nella politica italiana, e quindi sì, c'è questo non trovarsi, ecco. Però noi abbiamo cercato nella nostra indagine di non parlare solo della politica istituzionale, ma di parlare anche della politica intesa come quell'attivismo, quell'azione, quell'impegno di responsabilità che i giovani si possono prendere e che spesso si prendono anche a prescindere dalla politica, no? Per cui ad esempio una delle domande che abbiamo fatto è se ritengono che sia meglio occuparsi di e quindi impegnarsi, diciamo, in una forma di impegno civico o associativo piuttosto che nella politica, e quindi la risposta sembrerebbe andare in questa direzione, no? Quindi che ci sia una preferenza, e anche questa è un po' una conferma di indagini e di ricerche che sono state fatte in questi anni, che i giovani sono disponibili a prendersi una responsabilità, ma vogliono vedere un effetto concreto del loro impegno, e quindi preferiscono farlo in un contesto che sia meno, diciamo, centrato su un futuro ipotetico, ma che invece dia delle conseguenze positive, diciamo, del loro impegno nel presente.
Chiaro. Voi siete riusciti, brevemente in conclusione, dottoressa Di Spencer, siete riusciti a, anche a monitorare dove si collocano, no? Mi diceva destra, sinistra, qual è l'asse preminente in questo momento?
E allora, i ragazzi sono, diciamo, come la collocazione politica, diciamo che l'abbiamo collegata, cioè la cosa più interessante è collegarla alle singole domande, no?
Cioè.
Quindi nel senso che ad esempio i giovani, diciamo quelli che si collocano più a sinistra, hanno una maggiore sensibilità rispetto agli altri sulle tematiche del cambiamento climatico, della violenza di genere, mentre invece ad esempio sui temi della guerra, quindi abbiamo fatto la domanda sull'interesse sul tema della guerra tra Russia e Ucraina e della guerra tra Israele e Hamas, questo invece è un tema che su cui c'è stata una prevalenza di risposte di giovani che si riconoscono sul lato del, diciamo, più verso destra, ecco. Quindi la cosa interessante è vedere come cambiano le risposte a seconda della collocazione politica.
Grazie Raffaella Di Spencer, vicepresidente ACLI, grazie di essere stata con noi, buona serata.
Grazie a voi per l'attenzione, grazie.
Allora, siamo in conclusione per quanto riguarda la regione Toscana. Le previsioni del tempo ci dicono che domani ci sarà una nuvolosità variabile con annuvolamenti a tratti più consistenti associati a piogge o rovesci sparsi, venti moderati occidentali sulla costa con rinforzi a nord di Capraia, mari mossi o molto mossi a nord dell'Elba, le temperature in ulteriore calo con valori inferiori alla norma. Ora la linea va a Milano per Regione Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.